Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. Ooh, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies, and we walked off to look for a man.
Noi di Ehi sembra l'America osserviamo gli Stati Uniti pur sempre con uno sguardo europeo, anche se uno di noi ormai vive e insegna lì da anni e tutti gli altri ci abbiamo fatto la spola da innamorati, della cultura naturalmente, di più non so. Noi vediamo gli americani dietro lenti di diverse gradazioni, la politica, l'imperialismo, la gigantesca macchina del cinema, il marchio American Dream. Anche se tutto ciò va in qualche modo diluendosi, ancora fa eco nella nostra cultura. Ma come in un rapporto a due in cui è utile cercare di capire come l'altro veda noi, nello stesso modo come vedono gli americani noi, come ci vedono? Loro sono attratti dai nostri idiomi diversi, affascinati dalla nostra antica civiltà piena di misteri. La differenza culturale tra il nuovo e il vecchio mondo, i nostri due continenti è come se fossero due mari che si incontrano senza mescolarsi mai, come questo fenomeno incredibile che accade quando le acque gelide dei ghiacciai del Golfo dell'Alaska incontrano quelle oceaniche. Tanti di noi da una parte e dall'altra sentono questa volontà, un tentativo di fusione tra il peso di una storia della letteratura e grandi classici come quella europea e la leggerezza di una storia più recente, una letteratura più giovane e schietta come quella dell'oltreatlantico. Mi viene in mente Henry James, scrittore newyorkesissimo, poi naturalizzato britannico, che fu uno di coloro che iniziarono il dialogo tra questi due mondi occidentali. Scrive di lui Jorge Luis Borges in questo aneddoto. Ci rimangono due indimenticabili fotografie di Henry James eseguite nel 1906 da Alice Botton. La prima conserva per sempre l'immagine di uno sdegnoso gentiluomo dolente che tenta invano di nascondere sotto eleganti attributi convenzionali la tuba, il colletto inamidato e il bastone che sorregge le mani, ciò che denuncia il suo sguardo tristissimo, che è il più sventurato degli uomini. La seconda ci mostra Henry James nello stesso abbigliamento che guarda, non senza sgomenta incredulità, il primo ritratto. Questo gioco dell'uomo visto dagli altri, dell'uomo visto da se stesso, fu senza dubbio suggerito alla fotografa da James stesso. Il viso che ciascuna fotografia recupera corrisponde, stoico e assente, all'inesorabile immagine che l'opera lascia trapelare. Ora ritorniamo tra noi. Qualche decennio fa fare una foto era un evento, non una cosa tutti i giorni. Oggi non è un giorno senza una foto, bisogna esserci almeno online, come un ologramma, un'apparizione. Quanto è importante apparire in un contesto sociale e qual è la differenza tra il contesto sociale e quello privato? Forse è più netto in America che da noi. Aspetta che cerco un contatto. Hello America, sono Europa, ci sei? Solo il 20% degli esseri umani possiede il senso dell'ironia, il che significa che l'80% del pianeta prende tutto seriamente. Non riesco a immaginare qualcosa di peggio. Ok, forse sì, ci riesco, ma immaginate di leggere il giornale del mattino credendo che sia tutto vero, in qualche misura. Douglas Copeland, Jail Pod. At a Scottsdale Home Depot, looking at garage door springs at the far end of the 14th row. Onorabilissimi colleghi, mentre continuiamo a navigare a vista in queste
acque torbide, la Social Committee è lieta di invitarvi a un evento virtuale mondano per questo venerdì pomeriggio. Gli insegnanti interessati sono pregati di connettersi alla Zoom Conference con un cocktail e un vestito elegante consono all'evento. Nel Happy Hour virtuale potremo scambiare quattro chiacchiere in compagnia dei nostri amati colleghi, cercando di restare vicini durante queste ristrettezze di distanza sociale. Nella speranza di vedervi numerosi, un caro saluto dalla Social Committee della Silvana High. Finisco di leggere le mail storcendo il naso. A parte lo stile ridondante, trovo l'espressione amati colleghi un ossimoro di cattivo gusto che mi strappa anche un sorriso amaro. La Social Committee, al di là del nome altisonante che lascerebbe presagire un consiglio direttivo di decine di membri, è in realtà composta da due tartarughe raggrinzite, Mr. Reder e Miss Gaudeman, due carcasse di insegnanti che continuano a rimandare il pensionamento dai tempi delle guerre civili americane. Lo statuto della Social Committee consiste nel promuovere attività ricreative per lo staff della scuola al fine di cementare lo spirito di collaborazione e l'amicizia tra i colleghi. Ai fatti è un bisogno sociale da espletare una volta al mese sotto forma di attività ricreative quali gite, picnic, concerti, passeggiate in montagna e feste in occasione di matrimonio, nascite, di pargoli di uno dei dipendenti della scuola. Quelli che nei paesi anglosassoni chiamano showers. La maggior parte dei docenti subisce le attività con agrodolce spirito fantozziano, odiando il fatto che le suddette attività finiscano sempre con il sottrarre minutaggio al tempo libero, ma al tempo stesso ansiosi di fare bella figura agli occhi dei colleghi. L'iscrizione alla Social Committee ha un costo di $50 all'anno ed è rigorosamente facoltativa. Ma per quel che ne so, siamo tutti facoltativamente iscritti. Anche perché disertare equivarrebbe ad ammettere apertamente la propria indole misantropa, comportamento non proprio gradito nella scuola americana, dove una società egocentrica vede in questi elementi di aggregazione sociale un momento catartico, dove correggere le derive individualiste. E così da queste parti è tutta una profusione di social committees, ci sono quelle di quartiere, quelle dei genitori, quelle dei compagni di circolo e quelle del lavoro. Venerdì mi connetto indossando una camicia azzurra e un paio di jeans appena stirati, mentre stringo in mano un Bloody Mary che sa tanto di ragù al retrogusto di vodka. John Reder, un uomo minuscolo, occhiali a cullo di bottiglia, un completo di lino cremisi, baffi bianchi e pelle raggrinzita dalle sfumature giallastre, si limita a sorridere sornione introducendo la sua collega Miss Katie Gaudeman, una donna alta quasi 1,90, corpo rinsecchito, poca pelle a ricoprire le ossa spigolose, due borse sotto gli occhi blu cobalto, freddi come il cielo del Massachusetts. Katie prende la parola dicendo di essere commossa nel vedere un'adesione così numerosa, chiedendo al tempo stesso, quasi distrattamente, chi non si è presentato. Non indosso una camicia da almeno un mese. L'idea di essermi tagliato la barba, aver fatto una doccia per presentarmi decente a questo cocktail docenti, mi fa stare bene. E dopo i primi sorsi di Bloody Mary mi sento addirittura euforico nel vedere i quadratini di Zoom che ospitano i miei colleghi. Gli insegnanti, si sa, sono a modo loro attori mancati, buffe macchiette abituate a recitare monologhi in classi stipate di adolescenti annoiati. E come tutti gli attori, anche gli insegnanti sono in qualche modo capricciosi. Così, adesso, nessuno ha intenzione di far capire di essere contento di vedere gli odiati amati colleghi. Per mantenere il punto, fingiamo di partecipare controvoglia, anche se in realtà siamo solo un gruppo di anime recluse in casa da 8 mesi, avide di relazioni sociali, perfino di quelle a basso costo offerte della Social Committee. Dapprima teniamo il punto, bevendo senza proferire parola, masticando arachidi del discount, sedendo e mirando interminati spazi al di là dello schermo, imbarazzanti silenzi e profondissimo disagio. Ma poi, un sorso alla volta, la lingua si scioglie e così, uno per uno, cominciamo a socializzare bufonchiando qualche monosillabo come vecchi furgoni diesel ancora a freddo. Poi, pian piano, mentre il rum, il barbone e il gin si sciolgono nelle vene, imbocchiamo l'autostrada logorrea e finiamo con il parlarci sopra, salvo poi chiedere scusa con un eccesso di educazione. Figurati, collega, ti ho interrotto, finisci pure. Ma no, caro collega, continua tu. E finiamo con l'incartarci ancora di più in una sequela di convenevoli rispettosi. Ieri i miei ragazzi hanno partecipato alla lezione di Zoom con un tale trasporto, stava dicendo Miss Whittle, quella che la maggior parte degli alunni della Silvana High chiamano con il non proprio edificante epiteto di chatterbox, cioè cornacchia chiacchierona. Make the world go away. Nel complesso, ognuno a modo suo sta proponendo un'immagine di sé virtualmente rivalutata, nella quale ai successi dell'insegnamento a distanza si aggiungono quadri di vita familiare bucolici. L'aspetto più bello dell'insegnamento a distanza, sta dicendo Mr. Thompson, una moglie anemica e 3 figli di 6 mesi, 2 e 4 anni, è che posso finalmente passare più tempo con la famiglia senza dover trascurare il lavoro. Ieri, mentre insegnavo, davo il latte alla bambina, è stata un'esperienza dolcissima. Ci facciamo virtualmente belli, secondo i precetti dei social media che, grazie al distanziamento sociale, hanno fatto uno spillover tracimando nelle nostre vite realmente virtuali. I nostri avatar vincenti ci restituiscono immagini di professionisti impeccabili, integerrimi, educatori, novelli quintiliani che annoverano tra i loro discepoli studenti alla stregua di Plinio il Giovane, Tacito e chissà, magari anche Domiziano. In quanto a lessico familiare, nessuno è da meno. Le mamme sono tutte Cornelie che accudiscono i gracchi, i padri una schiera di San Giuseppi che intagliano legni della Galilea. Chi invece vive da solo è un eremita delle scritture, un saggio dedito a una vita intimista, nella quale coltivare il dono del silenzio. Naturalmente tutti abbiamo riscoperto antichi hobbies che la vita frenetica impediva di coltivare, e così nella chat room è tutto un tripudio di ieri, giardinieri, romanzieri, carpentieri o isti, collezionisti, artisti, animalisti. Poi, verso le 8:20, quando siamo ormai tutti alticci, le nostre bugie sociali stanno diventando limacciose come un intruglio di fango e argilla, Mr. Cummings chiede la parola e se ne esce dicendo che il governatore ha confermato che le scuole rimarranno chiuse almeno fino alla fine gennaio. Nella stanza virtuale cala un silenzio simile a un drappo di velluto rosso e polveroso. Qualcuno si disconnette senza salutare, altri continuano a sorridere con un aplomb britannico. Nessuno parla, non per altro, perché non sa cosa dire. L'attenzione di tutti viene catalizzata dal quadratino di Mr. Thompson che, seduto con gli occhi densi come una panna montata, non si è accorto che alle sue spalle si sta avvicinando una donna emaciata con in braccio un bambino e adesso, a vedere meglio, trascinando un altro bimbo che le si è letteralmente avvinghiato alle caviglie. La donna raggiunge Mr. Thompson toccandolo delicatamente sulla spalla. «Amore, ne hai per molto?» domanda con un tono remissivo. Assomiglia a Olivia, la fidanzata di Braccio di Ferro, con i capelli raccolti in un dimesso chignon, le braccia lunghe e striminzite coperte da una vestaglia incredibilmente lunga. Ci sarebbe da cambiare Judith che ha fatto la pupù e poi cucinare. Scusatemi, dice rivolgendosi a tutti noi che la fissiamo dai nostri quadratini con i vestiti della festa. Sono anemica e tanto, tanto stanca. Mr. Thompson si alza con stoicismo americano mentre, raccogliendo il bicchiere, tracanna l'ultimo sorso di bourbon come se fosse cicuta e si disconnette senza salutare. Rimaniamo immersi in un malinconico e viscoso silenzio al quale Miss Gaudeman pone una decorosa fine, calando sui gelidi tasti una mano leggera che mette fine alla videochiamata. I know a fella, he eats like a horse, knocks his old balls round the old golf course. Fai un'analisi esaustiva di come l'emergenza della pandemia con tutti i lockdown e chiusura delle scuole è stata affrontata negli Stati Uniti, è un esercizio praticamente impossibile in quanto i 50 stati si sono mossi in modo molto locale e in questo le elezioni, il clima delle elezioni non ha aiutato, anzi.
La pandemia, più che in altri stati, ha naturalmente preso un colore politico a seconda repubblicano-democratico. Di conseguenza, quello che io posso fare è fare una breve testimonianza di quello che è successo nelle scuole del Maryland, dove abito e insegno io. Allora, prima di tutto, le scuole del Maryland hanno chiuso venerdì 13 marzo e naturalmente gli studenti hanno fatto molta ironia sul giorno e ad oggi sono ancora chiuse. Il governatore Larry Hogan, in una conferenza stampa giovedì 12 marzo, ha dichiarato la chiusura di tutte le scuole statali per una sanificazione degli ambienti e dei bus, ma di fatto ha poi continuato a spostare la riapertura e ad oggi la data che abbiamo qui in Maryland è il 29 gennaio, nella quale si deciderà se rientrare in classe o continuare virtualmente. Gli studenti hanno ricevuto dalla contea un portatile, quindi ogni studente ha un portatile. È stato amplificato il servizio gratuito dei wifi, specie fuori dalle biblioteche, fuori dalle scuole, per gli studenti meno abbienti che non hanno un servizio wifi. Quello che però non verrà mai restituito a questi adolescenti è quella vita da teenager americani. Quindi la classe del 2020 non ha festeggiato la graduation con il lancio dei cappelli, non ha festeggiato il prom e il terrore della classe del 2021 è di fare la stessa fine. Perché ad oggi si fa sempre più insistente la voce che rimarremo a casa fino a giugno e di fatto un anno e mezzo senza scuola fisica. As happy as a clam. Sitting in a hotel, trying to write a song. My head is just as empty as the day is long. Why, it's clear as a bell, I should have gone to school. I'd be wise as an owl instead of stubborn as a mule. There's a big old goofy man dancing with a big old goofy girl. Ooh, baby, it's a big old goofy world. Ooh, baby, it's a big old goofy world.
Something from our garden, except for the pasta, we got that at Falacci's.
Right. It's unbelievable.
Quella che abbiamo sentito è una scena del film American Beauty del 1999, quella in cui una coppia bussa alla casa del padre del ragazzo protagonista del film dicendo "Welcome to the neighborhood", benvenuti nel quartiere. Questa scena io l'ho contestualizzata anni dopo, quando ho acquistato casa negli Stati Uniti e una persona ha bussato con un vaso di fiori in mano e ha ripetuto la stessa identica frase, "Welcome to the neighborhood", e si è presentato come il presidente dell'associazione di quartiere, mi ha invitato a cena e mi ha parlato come se fosse un amico d'infanzia, mi ha raccontato tutta la sua vita, mi ha raccontato naturalmente anche probabilmente degli aspetti della propria vita che io non avrei detto neanche a un parente stretto, mi ha consigliato i posti dove andare a mangiare, cosa fare, chi evitare, con un calore e una generosità di affetti che mi ha trovato alquanto imbarazzato. Questo col tempo l'ho metabolizzato. Negli Stati Uniti c'è questo bisogno molto anche superficiale, nel senso non negativo del termine, ma del rimanere in superficie nei rapporti interpersonali. Questa voglia di cementare le amicizie, di creare legami, dettate probabilmente da una società che rispetto a quella europea è da un lato meno individualista, ma dall'altro che rimane sempre in superficie. È comune negli Stati Uniti prendere un mezzo pubblico, sedersi accanto a una persona che di punto in bianco comincia a raccontarti tutta la propria vita, con le gioie e i dolori, anche con di nuovo degli aspetti molto intimi, per poi scendere alla fermata successiva lasciandoti questo bagaglio di informazioni di cui non si sa proprio che farne. Per cui per un europeo che viene negli Stati Uniti questo aspetto, al di là di tutti, è quello che forse tocca di più quando si vive la vita quotidiana, non da turista, degli Stati Uniti. When the historians find us, we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bone. A frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. Rebecca wrote up train. It was sunny. Her salt box house on the coast took her mind off St. Louis. Bill was the heir to the Standard Oil name and money. And the town said, how did a middle class divorcee do it? The wedding was charming, if a little gauche. There's only so far new money goes. They picked out a home and called it Holiday House. Their parties were tasteful, if a little loud. The doctor had told him to settle down. It must have been her fault his heart gave out. And they said, there goes the last great American dynasty. If she never showed up, what could have been? There goes the maddest woman this town has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Flew in all her bitch pack friends from the city.
Eccoci in conclusione della nostra puntata di Hey, sembra l'America. Mr. D ci ha raccontato poc'anzi di quando, una volta trasferitosi in Maryland all'Italia, i suoi vicini gli fecero un'accoglienza molto, diciamo, da film. Allora, volevo agganciarmi e dire anche io la mia, posso? Io ho vissuto per un periodo a Santa Monica, vicino a Los Angeles, e per esigenza ho portato con me la mia gattina Abbey Road. Dice, Hey, sembrano i Beatles? Esatto. Alloggiavo in un condominio sull'iconico Lincoln Boulevard, vicino a Lincoln Park, da quello appunto Lincoln Park presero il nome. E un giorno scattò l'allarme antincendio. Ora, in America le cose funzionano in maniera un po' diversa, non nella sostanza, ma diciamo che gli allarmi tendono a scattare per un non nulla, dunque non mi ero preoccupata fino a che non sentì qualcuno bussare vigorosamente alla porta, aprire questa squadra di aidanti, bellissimi pompieri, ora senza togliere nulla ai nostri, che Dio li benedica per quello che fanno, ma chi ha visto Chicago Fire anche di sfuggita non può rimanere insensibile.
We have to evacuate, you can leave your cat here, we will rescue it afterwards.
Mi disse uno di loro, cioè dobbiamo evacuare, il gatto lo salveremo successivamente, meglio disobbedire all'energumeno sfuggendo, acchiappando velocemente la gatta per poi riunirmi nel cortile assieme agli altri. Non vi posso descrivere il livello di solidarietà con i vicini, assistenza, ascolto, abbracci, scambiarsi giacche, le più intime confidenze. sono a Fantasilandia, pensai tra me il gatto. Solo che il giorno in cui ci riunirono tutti per spiegarci quale fosse la situazione, un'altrettanta squadra di atletici pompieri, nessuno dei vicini salutò l'altro. Io provai, ma non ricevetti nessuna risposta. Ora, gli americani possono essere molto calorosi, ma poi freddi come pochi. È una dicotomia per noi difficile da capire. Anche la mia gatta ci rimase un po' male. America, difficile da capire, ma facile da amare, come sempre.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom, songs of freedom.